La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il lunedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Allora, inconfondibile il tratto distintivo, appunto, del marchio di fabbrica, se vogliamo, di Ennio Morricone, che in quegli anni, tutto, diciamo, il periodo a cavallo tra i 60 e i 70, penso che ebbe un'attività, un momento di iperattività. Questa fu una delle tante colonne sonore di quegli anni e non mancheranno altre occasioni, sempre rimanendo in ambito di cinematografia del 1972, per ascoltare altre composizioni per il cinema del maestro compianto. Abbiamo Marcello Gerardi al telefono, ci sei Marcello?
Sì Fabrizio, sono qui, buongiorno.
Buongiorno a te, ben trovato.
Grazie.
Allora, stavo spiegando ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici che in tempi non sospetti avevamo concordato questo film, che ha degli elementi, anche se non altro geografici, che poi inevitabilmente ci fanno ricadere nell'attualità più stretta e appunto a quanto sta accadendo in questi giorni. Di che film stiamo parlando?
Parliamo di un film molto a suo tempo atteso e estremamente deludente, Il maestro e Margherita, tratto dal romanzo di Bulgakov, appunto grande scrittore ucraino, e che purtroppo trovò una così trasposizione cinematografica estremamente modesta, nonostante ci fossero tutti gli elementi per poter trarne un'opera significativa. Questo film segue il romanzo in maniera molto superficiale, non ha assolutamente l'inventiva, la capacità,
la profondità
che Bulgakov mise in questo suo scritto. Il regista, ha detto anche di Barbara Alberti, che partecipò appunto alla sceneggiatura, e soprattutto insomma di Ugo Pirro, che si tirò addirittura dietro, e proveniva da, tra l'altro, una famiglia di cineasti jugoslavi. Lui era nato a Parigi, Aleksandar Petrovic, ed era un regista molto promettente. Sì, basti pensare che aveva avuto già dei riconoscimenti a Cannes, insomma era un regista che è una sorta di regista del realismo poetico, insomma, se vogliamo, no? Molto attento ai temi sociali, descrittivo, ma che purtroppo questo film lo ha totalmente mancato. Io ricordo l'impressione appunto non positiva che mi fece allora, e purtroppo, rivedendolo dopo tanti anni, confermo e, se vogliamo, addirittura aggravo, diciamo, la mia posizione nei confronti di questo film, no? Nonostante anche una perizia calligrafica, insomma, degli aspetti di uso del colore che sono per niente banali. Comunque, di che si tratta? Si tratta di la trasposizione di questo romanzo, dove appunto c'è il famoso maestro, quindi uno scrittore importante nella Russia del 1925, quindi dopo la rivoluzione, che decide di trasporre in teatro una rappresentazione della Passione di Cristo, diciamo, cioè di un momento della Passione di Cristo, cioè del dialogo che Cristo fa nei confronti dei suoi accusatori. Ora, ovviamente, questa, diciamo,
se non ricordo male, la pièce si chiama proprio Ponzio Pilato, se non ricordo
Ponzio
male.
Ponzio Pilato, il colloquio che lui fa con Ponzio Pilato. Ora, il film, diciamo, descrive in maniera molto superficiale questa, se vogliamo, questa rappresentazione teatrale, di cui si vedono prima le prove, e che poi viene bandita dal regime e dall'associazione dei critici, e quindi dal direttore del teatro, per problemi politici. Perché? Semplicemente perché Cristo parla di qualunque potere come negatore dell'esistenza umana. Dice qualunque potere, cioè fa un discorso quasi anarchico, no? Che ovviamente per la Russia del tempo non era assolutamente concepibile, forse direi neanche per la Russia di oggi, no? Per quello che stiamo vedendo. C'è il potere sovversivo della predicazione cristiana, che appunto non si assoggettava a nessuna autorità. Purtroppo però questo viene rappresentato in maniera molto negativa, perché lo stesso Cristo è stato affidato ad un nipote, se non erro, del regista Petrovic, che era tra l'altro disabile, parzialmente intellettivo, e non ha quella forza probabilmente che richiedeva il personaggio, e quindi insomma non appare come una recitazione anche convincente. Questo è uno degli elementi del film, sembra quasi che scherzi, no? Anziché dove vuole dare un tono drammatico, sembra quasi un tono scherzoso, ma non è questo il maggiore, diciamo così, difetto del film. Petrovic aveva fatto anche delle cose importanti, per esempio un film, ho incontrato anche dei Zingari Felici, che parlava della cultura nomade, che tra l'altro lo stesso film fu poi
ispirazione
per Claudio Lolli, per il famoso brano che fece nel 77, ho visto anche degli Zingari Felici. Quindi non si trattava di un errore della produzione che aveva affidato a questo regista promettente la regia. Il problema è che sia Tognazzi, sia Mimsy Farmer, sia Guni, cioè gli attori più importanti che erano stati, quindi un cast di tutto rispetto, si trovarono di fronte a un funzionario praticamente politico, cioè dissero che non aveva inventiva, che non aveva assolutamente la capacità di affrontare questo romanzo, che era un romanzo visionario, un romanzo in cui l'elemento soprannaturale assumeva quasi un valore metaforico, insomma, quindi era importante. Invece qui lo faceva diventare una specie di pettegolezzo tra il direttore del teatro, i funzionari di polizia e di amministrativi che si ponevano il problema di come riuscire a bloccare questa rappresentazione. E insomma,
ma anche l'impostazione satirica del romanzo viene totalmente a mancare, se non fosse per quella scena del denudamento
della platea del teatro, anche quella realizzata male, no, purtroppo. Comunque, cosa si salva in questo film? A parte le immagini, la cura delle immagini che indubbiamente c'è, la recitazione di Tognazzi, che peraltro fu molto discussa anche allora. Secondo me Tognazzi dà una buona prova di interpretazione drammatica, no? Essendo un attore, come sappiamo, un attore estremamente versatile, che ci ha lasciato dei capolavori.
E poi qui siamo proprio nel piano della maturità dei suoi 50 anni.
Siamo, esattamente, ma lo stesso Tognazzi ebbe da ridire su questa trasposizione, insomma, perché la trovò debole, la trovò poco visionaria, e lui stesso si sentì molto a disagio, diciamo, durante la rappresentazione. Per esempio, c'è una testimonianza della figlia che racconta come fosse a disagio Tognazzi, diciamo, durante le riprese di questo film. Dice addirittura ebbe uno scatto di orgoglio, no? Disse, e propose alla convivente, allora Franca Bettoglia, quasi per reagire, insomma, a questo torpore, no? E di sposarlo. Ecco, dice, la cosa che ricordo di più, dice, fu questa sua presa di posizione, insomma, no? Che quasi fu fatta quasi per reazione, però il film, insomma, Tognazzi lo soffrì parecchio, come lo soffrì la Farmer e lo stesso Cuny, che era tra l'altro un ottimo attore di scuola anche teatrale, che rappresenta, cioè, la figura del diavolo, perché si tratta di questo, cioè della questa rappresentazione che alla fine, con diciamo l'aiuto appunto del diavolo in persona, coadiuvato da due satanassi, diciamo, suoi collaboratori, peraltro resi in maniera pessima, grottesca, e riesce praticamente a mandare in onda questa, a mandare, diciamo, nel teatro, rappresentare questa piece teatrale. E Tognazzi, che nel frattempo viene chiaramente, il maestro viene praticamente incarcerato letteralmente, come si usava allora per i dissidenti, dentro un manicomio, per opera appunto di Alain Cuny, quindi diavolo, riesce ad assistere quasi in maniera eterea, quasi in maniera impalpabile, alla rappresentazione teatrale, quindi alla soddisfazione di poter vedere che questa rappresentazione viene realizzata. Dopodiché c'è appunto quella specie di colpo di magia, perché questo demonio si presenta come professor Volan, esperto
di magia
mago,
nera, sì.
Di magia nera, no? Si presenta come questo e alla fine fa una specie di, appunto, come dire, di
rappresentazione
magica, di sortilegio, in cui vengono denudati, così, nel panico generale, tutti gli spettatori mentre fuggono, diciamo, dal teatro. Mentre Tognazzi, poi, diciamo, il maestro, che aveva avuto una relazione appunto con la Farmer, no? Che era la moglie di un ufficiale di polizia, e che comunque si era invaghita di lui, anche se rimane un rapporto sostanzialmente platonico, però da cui appunto il maestro trae linfa e coraggio, insomma, nell'affermazione delle proprie idee. E appunto il maestro muore nel letto della clinica psichiatrica dove era stato relegato, cioè diciamo che lui riesce ad assistere a questa, miracolosamente, per intercessione appunto del diavolo, a questa manifestazione teatrale, dopodiché ritorna appunto nel suo manicomio e di lì viene praticamente, trova la morte, mentre la sua, diciamo, Margherita, no? La sua così amante immaginaria rimane sola dentro il teatro, vuoto, ormai vuoto. Allora, ce n'era materia per fare un capolavoro.
Un filmone, certo.
Filmone, ma lì ci voleva un Fellini, cioè, diciamo la verità, ci voleva qualcuno che sapesse interpretare la dimensione fantastica.
A me viene da pensare ai giorni nostri un Mario Martone.
Mario Martone anche potrebbe...
No, nel senso, pensando a qualche autore di adesso che è anche molto abile quando si tratta di ambientazioni teatrali, insomma, anche
sì,
diciamo, film in costume.
Sì. Sì, anche se diciamo l'aspetto teatrale era importante nel film, ma non era l'unico, no? Cioè lì il problema è che quella, diciamo, l'ironia di Bulgakov diventa banale e grottesco.
Superficiale, proprio.
Superficiale e grottesco. Ed è appunto un film che, vabbè, tutto sommato viene salvato, dalla, secondo me, dall'interpretazione di Tognazzi, che comunque dà una dimensione drammatica, secondo me, abbastanza rilevante al film. La Farmer è poco presente nel complesso, il suo personaggio, per esempio, era anche lei un diavoletto, come dire, no? Nel romanzo anche lei è un diavoletto.
Qui è assolutamente insipida.
Sì, sì, totalmente insipida, appare, neanche mai dice quasi nulla, e quindi è chiaramente...
Ma non viene neanche sviluppato il rapporto tra i due, è proprio molto,
no,
molto, molto accennato, poco
accennato,
poco approfondito.
Assolutamente sì. Ed è un peccato, ripeto, perché è un film che avrebbe potuto avere, diciamo, una sua valenza, una sua storia, insomma, anche un valore proprio filmico generale. Devo dire che la maggior parte dei critici lo stroncò già allora, con qualche piccola eccezione, e però non portò fortuna a Petrovic, che appunto poi... andrà in Germania negli anni 70 e poi farà un altro film in Germania che avrà una fortuna un pochino maggiore, diciamo, di questo, ma insomma nella sostanza si spense ed era un regista, ripeto, promettente, probabilmente troppo ideologizzato.
Si è giocato male le sue carte, insomma.
Perché lui, diciamo, aveva assunto la cittadinanza jugoslava, pur essendo nato in Francia, no? Era presidente di Jugoslavia ed è vissuto molto tempo in Jugoslavia. E aveva anche una sua concezione critica del marxismo ortodosso e aveva una forte concezione della libertà, per esempio esaltava quella degli zingari come libertà, diciamo, primordiale, no? Di cui vedeva sia dalla parte della valenza culturale che il pericolo, no? In questo film ne fece pure un altro, in realtà, sempre sul popolo dei nomadi, anche perché in Jugoslavia sappiamo bene che c'è tutta una cultura, insomma, sul nomadismo, insomma, e sulle origini e sugli sviluppi, diciamo, di questa cultura. Però nonostante questo, insomma, aveva la mentalità di un burocrate.
Ma purtroppo, secondo te, forse è proprio quello al quale stavi arrivando, non può essere stato molto condizionato anche dalla paura di pestare qualche callo nelle, diciamo, nelle alte sfere del blocco sovietico? Non lo so, mi è venuto questo sospetto.
Ma, diciamo, questo è un sospetto che è venuto anche a me, però ecco, la critica dal film appariva, da una parte era un film ambiguo, perché sotto certi profili fu accusato addirittura di anticomunismo, no?
Certo.
Perché c'era questa critica, appunto, comunque la critica c'era, e soprattutto i personaggi che rappresentavano il potere sovietico, per così dire, no? Non dimentichiamo che il film si svolgeva a Mosca, e erano comunque ridicolizzati in qualche modo, quindi il timore, dall'altra, fu accusato di anticomunismo perché riduceva l'espressione teatrale e comunque diciamo la burocrazia sovietica semplicemente a una banda di incapaci e di idioti, insomma, quindi ebbe reazioni molto contrastanti. Fu criticato da destra e da sinistra, per semplificare.
Ha preso schiaffi da tutti.
E il problema è che riprese dagli autori stessi, insomma, che
e poi se li meritava tutti, insomma.
Sì, purtroppo sì, perché non aveva assolutamente, per esempio, era un film in cui l'elemento allegorico era importantissimo ed è inesistente.
Ma poi la maschera di Alain Cuny, che tra l'altro voglio ricordare, attore che nella sua cinematografia, nella sua filmografia, poteva vantare collaborazioni illustri, appunto, da Fellini a Louis Malle, Francesco Rosi, Marco Ferreri, Peter Del Monte,
sì, era un grande attore.
Jean-Luc Godard.
Lì si trova a fare il diavolo e poi quando fa una magia a un certo punto emette delle urla gutturali, insomma, veramente una cosa incredibile, cioè che
uno che viene, diciamo, viene chiamato da Francesco Rossi per credo 5 o 6 film, insomma, proprio
sì,
l'ultimo
sì,
dei Fessi.
Ha lavorato moltissimo con Rossi, sì, assolutamente.
Non era certo l'ultimo dei Fessi, eppure no. Sembra come che questi attori, compreso anche, converrai con me, lo stesso Cotognazzi, sì, lavorino molto con il freno a mano tirato, cioè come se uno avesse delle macchine da corsa e le faccia andare al minimo dei giri, insomma, non lo so, anzi
sì,
addirittura imballando il motore.
Sì, sì, imballando il motore. E poi la Farmer, che pure era comunque una buona attrice, perché non possiamo assolutamente
sciapa,
per
proprio
esempio in quegli anni invece farà un thriller, per esempio, mirabile come Il profumo della signora in nero, per dire, no? Dove è il protagonista ed è veramente inquietante proprio come si pone, bravissima. Anche le stesse macchie solari, insomma, lei lavorò molto con...
Aveva lavorato italiano. Con Dario Argento, insomma.
Aveva lavorato con Argento, Quattro mosche di velluto grigio, insomma, alla fine si specializzò in questi ruoli, insomma, del thriller, forse dette il meglio di se stessa, però insomma era una buona attrice, invece qui è proprio scialba e insipida. Quindi purtroppo
non lascia proprio traccia, se consideriamo che
era mal riuscita, insomma, nella sostanza.
Se consideriamo che il suo personaggio è il protagonista del titolo, insomma, poteva essere sicuramente
assolutamente
più calzante.
Sì, invece fa poche apparizioni, quasi sempre silente, anche inespressiva, dal punto di vista proprio.
Sì, ma poi che ne so, anche diciamo l'ambiguità del ruolo doveva essere meglio evidenziato, anche questo aspetto da diavoletto tentatore, che è una donna che va, se vogliamo, a sconvolgere i sentimenti di un uomo maturo, insomma,
esatto.
C'erano tanti elementi che potevano essere sicuramente...
Tantissimi elementi che potevano essere utilizzati e potevano essere sviluppati in maniera corretta, invece cadiamo, diciamo, nella mediocrità.
E anche, anche se posso permettermi, anche in certi punti nella noia, se vogliamo,
sì,
perché
noia,
non è un film che si lascia neanche più, ecco, pure tutto quello, l'accuratezza delle riproduzioni, delle ambientazioni esterne ed interne, viene un pochettino a, come dire, a
viene mortificata.
Mortificata, ecco, non mi veniva il termine. Depotenziata.
Ripeto, quello che può salvare in qualche modo il film è la grande interpretazione di Cotognazzi, che secondo me c'è una cifra drammatica che, per quanto appunto sicuramente super controllato, sicuramente anche lui che non dà il meglio di se stesso, però emerge un Cotognazzi autorevole.
Sì, ma diciamo, poi il paradosso, se vogliamo, è che questa indubbia insoddisfazione che poi ha espresso più volte, quando appunto mi dicevi che parlò di questo film, questa insoddisfazione in qualche maniera aiuta, diciamo, il personaggio del film.
Sì,
anche se però, diciamo, non era quello l'elemento che doveva emergere più di altro.
Non era quello l'elemento, però sicuramente questo disagio che lui ebbe, proprio, che manifestò varie volte, lo aiuta, perché è un vero disagio che lui sul set prova. E quindi, diciamo, essendo una drammatica storia appunto di questo maestro che praticamente viene appunto così imprigionato, viene conculcato nei suoi diritti, viene assolutamente svilito e alla fine muore appunto nel manicomio, come tante volte avveniva nei manicomi sovietici, e, insomma, sicuramente lui l'ha tratteggiato in maniera efficace, a mio parere.
Senti,
cioè, io l'interpretazione di Cotognazzi mi ricordo comunque, mi colpì già allora.
Certo. Una cosa che possiamo fare, se sei d'accordo, sì, proprio in virtù del fatto che tra capo e collo, proprio nel mezzo della settimana in cui ci siamo ritrovati a rivedere questo film, è successo tutto quello che sta succedendo.
Sì.
Forse una cosa che possiamo fare per sfruttare l'opportunità di questo film è parlare di come, diciamo, alcuni aspetti della cultura sovietica, usiamo il termine proprio più come dire, più distante da quello attuale, se vogliamo, però insomma ci sono delle attuali reminiscenze diciamo dell'Unione Sovietica nei discorsi di Putin e tutto quello che sta succedendo.
Certamente.
Però ecco, forse più che il film, ovviamente il romanzo e anche, diciamo, la storia di Mikhail Bulgakov, ricordo, nato e vissuto a Kiev, personalmente ho anche passato qualche ora davanti alla sua casa, che è diventata un museo. Però ecco, parlare di potere, manipolazione dell'opinione pubblica, repressione, come dire, indottrinamento, cieca obbedienza, insomma, penso che siano temi dei quali in questi giorni bisogna riflettere.
Ne abbiamo ben visione, purtroppo, ne abbiamo ben visione. E Bulgakov appunto aveva trasposto filosoficamente e poeticamente queste concezioni, no? Era uno straordinario romanzo contro il potere sovietico, insomma, che peraltro comunque nel 66, quindi dopo più di 20 anni dalla realizzazione, fu pubblicato anche in Unione Sovietica.
Sì, sì.
Il romanzo fu pubblicato, nonostante tutto.
Però ecco, dovettero aspettare che era morto.
Dovettero aspettare che era morto, sì.
Secondo me
che riguarda
non è un
l'Ucraina,
caso, insomma.
L'Ucraina piange il cuore, perché insomma non c'è solo Bulgakov. Per dire, se andiamo dal punto di vista cinematografico, abbiamo ad esempio una mirabile artista come Kira Muratova, che è moldava ma è vissuta sempre in Ucraina, a Kiev, insomma, è una grande regista poco conosciuta, che diciamo invece ha fatto delle opere mirabili, tipo Sindrome astenica, insomma, un sacco di film che hanno circolato, soprattutto fuori orario, se vogliamo, nella trasmissione di Ghezzi, di Rai 3, che ci ha fatto conoscere tanto cinema ottimo che noi non avremmo mai visto nelle sale, oppure nei circuiti d'essè, quando avevano ancora un senso. Insomma, quindi abbiamo...
Sì, tra l'altro un'altra espressione della cultura ucraina, anche se lei poi visse molti anni, quasi tutta la sua vita a Parigi, è una scrittrice, per esempio, adorata da mia moglie, che è Irene Nemirovsky.
Sì, Nemirovsky, certo, assolutamente, sì. Sì, è stata molti anni a Parigi, infatti,
certo.
Alla fine si è quasi naturalizzata francese.
Tra l'altro, Bulgakov, la sua residenza è situata nella collina di Podil, piccola citazione personale perché conosco Kiev, come ben sai,
certo, sì,
praticamente è un po' la Montmartre di Kiev, non a caso in cima alla collina, che anche in questo caso fa da punto di riferimento di tutto il quartiere, che è un quartiere di artisti, all'epoca anche di bohemien, e ai piedi di questa, cioè in cima a questa collina c'è la chiesa più famosa, che appunto viene utilizzata molto per i matrimoni, chiesa ideata e realizzata dall'architetto italiano Rastelli, che poi è quello che ha fatto il Palazzo d'Inverno a San Pietroburgo, uno degli architetti più in voga di tutto il periodo, ovviamente, pre-rivoluzionario. Però comunque, insomma, piange il cuore pensare che un centro pulsante di cultura, il Teatro dell'Opera di Kiev, è uno dei più importanti di tutta l'Europa dell'Est, e quindi diciamo, facciamo anche delle considerazioni tra virgolette culturali, anche se in questo momento prevalgono altri sentimenti, di quanto l'Europa e il mondo intero siano debitori a livello di cultura di questa sfortunatissima nazione, che si è sempre trovata tra gli incudi del martello, insomma.
Sì, si è sempre trovata, dove poi ci sono delle grandi contraddizioni, dove sicuramente c'è una parte della popolazione che vede la Russia come un modello e l'altra parte che vede sicuramente invece l'Occidente come la parte, credo, maggioritaria, perché sennò il referendum, no, che ci fu dopo il 91 non avrebbe stravinto, no, la parte che voleva l'autonomia, no? Comunque è un paese complesso, il paese che ci regalò il Potionkin, la famosa scalinata
di Odessa, certo.
Odessa che fu poi addirittura oggetto di un brano famoso dei Bee Gees, no, negli anni 60,
nonché la mela di Odessa degli Area.
La mela Odessa degli Area, insomma, è un paese importante, un paese veramente sfortunato, bistrattato e con una grande dignità culturale, insomma, speriamo solo che gli eventi non la puniscano.
Più di quello che è già successo.
Certo. Sì, più di quello che è già successo, cioè da sperare nel miracolo. Insomma.
Tra l'altro, Marcello, tenendo aperto inevitabilmente la pagina di Wikipedia del maestro Margherita, vado a registrare il fatto che direttore della fotografia è un certo Roberto Gerardi, che credo non sia un tuo parente.
Sì. No, non è mio parente, e comunque sia è uno che negli anni 70 effettivamente è uno dei migliori direttori della fotografia, che fu utilizzato da tantissimi cineasti, insomma.
Quindi non possiamo considerarlo un semplice caso il fatto che abbiate lo stesso cognome.
No, ma aveva tutti i mezzi.
No, intendo dire che abbiate lo stesso cognome, insomma, non può essere un semplice caso, ecco.
Ma io non sono nulla in confronto a lui, che era veramente un grandissimo.
Si chiama Gerardi e non si chiama Rossi, ecco.
Certo.
Volevo chiudere con una nota un pochettino che alleggerisse l'inevitabile cupezza che parlare dell'Ucraina ci può portare.
Ci può portare, purtroppo sì, veramente.
Allora Marcello, sono le 14:34 e mi corre l'obbligo di tirare un pochettino dire le somme di questa nostra chiacchierata odierna, che appunto, come spesso, anzi come sempre accade, ha un epilogo concentrato in due come dire cerimoniali. Il primo, appunto, raccontarci proprio prendendo spunto dal nome di questa rubrica Visti in prima visione, in quale sala cinematografica tu appunto hai avuto a suo tempo l'opportunità di vedere questa pellicola.
Allora, questo film lo vidi al cinema Ariel. Ariel era un cinema, un grande cinema di Monteverde, nel cuore di Monteverde, era il confine tra Monteverde Vecchio e Monteverde Nuovo.
Sarà un supermercato adesso, una sala
bingo? Sì, chissà, che mi pare che è diventata una banale sala bingo. Peccato, era enorme, era veramente un cinema, che altro, con un bellissimo schermo.
Classico cinema di quartiere, no?
Classico cinema di quartiere, che però insomma era abbastanza frequentato. E passava anche delle opere, insomma, niente male.
D'autore?
D'autore, sì, anche quello. Sì. C'era un bel circuito di proseguimenti di prima visione negli anni 70 a Roma.
Sì, ma anche diciamo per zone che io non frequentavo, cioè che forse tu non frequentavi, ma
sì.
Però insomma tutta Roma era costellata di sale su sale, insomma veramente c'era l'imbarazzo della scelta per tutte le tasche, per tutti i gusti.
Esatto, se non ricordo male erano circa 300 sale.
E vabbè, comunque insomma andiamo avanti. Allora, la parte finale della rubrica Visti in prima visione prevede un giudizio in stellette da 0 a 5 che prendiamo in prestito dal webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui Marcello Gerardi è storico collaboratore, soprattutto per quello che riguarda cinema e musica. Quindi, che giudizio in stellette diamo a questo Il maestro e Margherita di Alexander Petrovic?
Gli diamo 2,5 stellette per la grande interpretazione di Tognazzi, sostanzialmente, e anche in parte per quella di Chiuni.
Tra l'altro, ricordiamo il fatto che a giorni, credo i primi di marzo, cade il centenario della nascita del grande attore di Cremona, e quindi penso che insomma di non svelare nulla di particolare nel dire che a breve torneremo a parlare di Tognazzi in un'altra puntata della Bottega del Forno.
Certo.
Allora, caro Marcello, alle 14:37 io come sempre ti ringrazio e appunto ti do
grazie a te, Fabrizio.
Ti do appuntamento alla prossima settimana per una nuova pellicola del 1972. Benissimo. Da raccontarci all'interno della Bottega del Forno. Noi ci salutiamo con un secondo brano dalla colonna sonora di Il maestro e Margherita, colonna sonora che ve lo dico a fare, del grande Ennio Morricone, qui con la sua vocalist preferita, insomma la sua vocalist di riferimento, Edda Dell'Orso. Il brano si intitola Incontro, con il quale appunto salutiamo Marcello Gerardi e lo ringraziamo di nuovo.
Grazie a te Fabrizio, buon proseguimento.
radiocittaperta.it, la tua radio online.